No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
E siamo già al 21 di maggio, è venerdì 2021, la coppia Magrelli della casa sta per uscire di scena, però Steve, voglio leggere in un momento di così di narcisismo a due un messaggio, certo. Non dirò il nome della nostra ascoltatrice che è arrivato sul mio profilo Twitter, che dice: io la dico, non è una novità, poi ci sono vari segni che però non traduco, insomma varie figurine che non sono bravo, dice: infatti dico intanto che il motivo in più per ascoltarvi anche oggi in diretta è che dopo averci viziati fra virgolette per due settimane con la vostra brillante conduzione in prospera, ineguagliabile sinergia, vi farete di nuovo desiderare, puntini puntini. Grazie infinite da parte di tutte e due.
Grazie.
Perché veramente hai un po' esagerato secondo noi, però vabbè, lo incassiamo.
Ma diciamo, se è la verità. Anzi, è meno della verità.
È vero, questa prospera sinergia ineguagliabile mi sembra sublime. 335-5634-296, perdonateci, però alla fine di queste due settimane poi torneremo, naturalmente. E poi ci piace giocare di molto. Io ho una notizia che darei subito, se sei d'accordo, Steve.
Bien sûr.
Allora, dal 24, quindi comincia il 24 mattina, è una cosa molto contenuta, 24-28 maggio, l'iniziativa si chiama L'Ora di Cinema, e capirete perché è stata scelta questo titolo, che è un festival di cinema per la scuola, e la fondazione Fare Cinema, che è presieduta da Marco Bellocchio, e quindi L'Ora, certo, di Cinema, L'Ora di Religione, ha organizzato in collaborazione con un liceo di Piacenza, il liceo classico Gioia, una serie di conversazioni con registi. Il tutto è gratuito ed è visibile in streaming sul sito fondazionefarecinema.it, e il tema intorno a cui ruotano i film e non necessariamente le conversazioni, il tema è quello della figura del padre. Sono stati scelti cinque film, per cui c'è Padre Nostro di Claudio Nosce, Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Le Sorelle Macaluso di Emma Dante e Favolacce di Damiano e Fabio Di Innocenzo. Per cui sarà la possibilità per i ragazzi di vedere il film, e per chi si iscrive o vuole stare sul sito, subito dopo la proiezione tutti i registi si confronteranno con altrettanti cinque critici. Il match, diciamo così, è un regista o due registi nel caso dei Fratelli Di Innocenzo e un critico. Tra i critici che converseranno con i registi ci saranno Gianni Canova, Stefano Francia di Celle, Alberto Pezzotta, Anton Giulio Mancino e via discorrendo. Quindi dal 24 al 28 di maggio.
Beh, una bella cosa, ma io ho una carta anch'io da giocarmi. La mia carta ha un nome e un cognome. Il nome è Fisio e il cognome è Mulas.
Ma che sorpresa trovarvi in diretta!
È vero!
Ma no, ero convinto che fosse stati sostituiti, perché voi avete i sedicesimi di finale del campionato di paddle che si svolge a Roma in questi giorni. Ma invece siete riusciti a combinare, sì, le due cose,
c'è stata una brutta storia di doping da caffè, da tè, quindi ci hanno sospeso.
Non lo sapevo, no, ma io sapevo che voi eravate tra i protagonisti di questo campionato italiano. Ah, che piacere sentirvi, dottori, ma veramente.
Ma
che
noi,
poi oggi era una giornata un po' malinconica, infatti sono qui nello studio di Don Isidoro, che è enorme, bellissimo, con una bellissima, certo, vista. Stavo guardando con un pochino di nostalgia, languore, così anche un po' così di malinconia, la prospettiva Nevsky. Stavo qui,
si vede addirittura.
Si vede
dallo studio.
Sì, dottor Magrelli, sì, perché lui ha fatto degli studi di prospettiva in passato con degli studiosi, e riesce a vedere dei posti incredibili, meravigliosi. La prospettiva Nevsky dà questa, che poi al tramonto dà sempre questa idea di malinconia, ma non pensiamo alla malinconia e pensiamo a questo quiz che lui ha preparato per me proprio nel suo studio, dove ho trovato i primi due indizi che vi vado subito ad elencare. Allora, il primo è la solita fotografia, perché non ne può fare a meno di far notare che ha conosciuto tutti. Allora, è una foto strana perché sullo sfondo c'è una porta da calcio. Ah. E nella foto ci sono Peter Handke, lo scrittore, sceneggiatore, sì, regista, lui, Don Isidoro, appunto, e Gérard, sì, Depardieu. E questa è la prima foto. Il secondo indizio invece è un libro, Elegie duinesi, di Rainer Maria Rilke, questi sono i primi due indizi. Io do il numero di telefono 335-56-34-296. Orsù, allertatevi ascoltatori di Hollywood Party, e soprattutto allertatevi voi campioni di paddle e conduttori di Hollywood Party, dottor Magrelli e dottor Della Casa. Ci sentiamo tra un po', grazie, così vi do anche gli altri due, va bene?
Cioè, a dopo. Sì, grazie infinite, ciao.
Questo fatto che ci sia anche Depardieu mi colpisce, però sì, mentre calcio, cogito curioso. su come risolvere il quiz, vorrei proprio ballare. Vi posso garantire, cari ascoltatori, che adesso si balla veramente bene.
So young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana.
Ed era proprio il 21 maggio del 1957 quando Polanka entrava nello studio e registrava questa Diana, canzone immortale che ha fatto ballare più generazioni. C'è un grande richiamo per questa canzone da parte di tutti noi, ma c'è anche un altro richiamo, ed è il richiamo dell'ombra, che è il nuovo libro che oggi vi presentiamo e che è scritto da un amico che è anche un docente universitario illustre, che riesce nei suoi saggi sempre a mettere insieme una profondità di argomentazioni anche con una gradevolissima leggerezza dello scrivere. Antonio Costa, benvenuto a Hollywood Party.
Buonasera.
Ciao Antonio. Ciao.
Allora, siamo qui per parlare appunto del richiamo dell'ombra. Vuoi presentarlo tu il libro? Perché di solito all'autore vengono chieste, no, le cosiddette due righe di presentazione. Allora, per evitare noi di dire castronerie, le chiediamo a te, Antonio Costa. Il richiamo dell'ombra, che libro è?
È un libro che continua le mie ricerche sull'iconografia del cinema, dopo essermi occupato del cinema, le arti visive, cinema e gli oggetti, ho affrontato il problema delle ombre. Le ombre possono essere studiate da due punti di vista, uno come diciamo così componenti del mondo visibile. Noi vediamo le cose e gli oggetti perché la luce e l'ombra si distribuiscono con varie gradazioni di fronte al nostro sguardo. Però nel cinema le ombre diventano interessanti nel momento in cui eccedono questa loro funzione, diciamo così, ordinaria, e acquistano una certa autonomia. Quindi mi sono occupato in maniera particolare in questo viaggio attraverso l'iconografia del cinema di quelle stagioni in cui l'ombra diventa in qualche modo protagonista.
E naturalmente quei momenti poi li approfondiremo, soprattutto sono due. Come sempre nei lavori di Antonio Costa, poi il cinema dialoga, si fa, come dire, invadere e invade, no? le altre arti come deve essere. Nell'introduzione, Antonio Costa, tu parli dell'ombra come di un oggetto che però è anche un non oggetto. Hai voglia di soffermarti su questa che sembra solo apparentemente un gioco di parole?
Volentieri. Le ombre, come dire, definiscono il nostro campo visivo e si pongono come degli oggetti, tra virgolette, che in realtà non sono oggetti, non sono elementi tridimensionali, non si toccano, le ombre non hanno assolutamente stabilità, basta un piccolo spostamento del nostro sguardo perché l'ombra assuma una forma diversa. Quindi hanno uno statuto particolare, di qua una maniera che è diventata piuttosto complicata di studiare questo fenomeno, sia nel mondo dell'arte, ma anche nel mondo della nostra esperienza quotidiana.
Dunque, sentiamo subito una clip di un film. Il film è La Scala Chiocciola. Nel tuo saggio, Il richiamo dell'ombra, pubblicato da Einaudi, ovviamente ci sono moltissimi film che vengono citati. E cominciamo però proprio dalla Scala a Chiocciola.
Che è stato? È lì, al numero 9.
Eh? Non vi soffermate, andate a casa, avanti.
Cosa è successo, commissario?
Beh, c'è stato un altro assassino.
Un assassino?
Non potete farci niente, tornatevene a casa, su. Un momento, signorina. È sola? Lei lavora da Liuora, mi sembra. Ossia, 3 chilometri da qui. Si sbriga a rientrare prima che faccia buio.
Ha idea di chi possa essere stato, commissario?
Sì, lo stesso che ha ucciso la prima, lo stesso che ha ucciso la seconda. Ma chi sia, non lo so. Deve essere qualcuno di qui, qualcuno che conosciamo e che forse vediamo ogni giorno. Potrei essere io, potrebbe essere lei.
Ma come? Voglio dire, io ero qui nell'atrio, tutti possono...
La smette.
La Scala Chiocciola, nel libro Il richiamo dell'ombra, pubblicato da Einaudi e scritto da Antonio Costa, la Scala Chiocciola, dicevamo, ha una sua presenza, è citato nel libro. Antonio Costa, vuoi spiegare perché è importante parlare di questo giallo che bellissimo, insomma, che ci fece tutti tremare tanti anni fa, per parlare del richiamo dell'ombra?
Volentieri. Se hai notato, l'iconografia delle ombre compare molto spesso, certo, in associazione con l'elemento scenografico delle scale. C'è un film di Hitchcock che si chiama Numero 17, in cui su una scala che già per se stessa incute paura, si addensano delle ombre di personaggi misteriosi. Poi c'è l'ombra del sospetto quando Cary Grant esce dalla cucina e porta questo bicchiere di latte alla moglie, che è Joan Fontaine, e anche lì vediamo disegnarsi delle ombre inquietanti. Quindi l'associazione elemento scenografico scala con l'elemento ombra è un'ottima associazione, e del resto viene sfruttata anche in molti altri film. Vorrei citare quello che forse nella mia trattazione è il film che io amo di più, e che è Vampir di Dreyer. Un film in cui noi assistiamo proprio a una sorta di sconnessione tra i personaggi, diciamo così, reali e le loro ombre, e quindi attraversare questo film significa attraversare questo straniamento assoluto determinato da questa sconnessione corpo e ombra.
Antonio, io proporrei di ascoltare un'altra clip che non ha a che fare apparentemente, ma anche sostanzialmente, con i due momenti nella quale la storia del cinema fa i conti con le ombre. La clip è quella, la scena è della finestra sul cortile, e poi parliamo di questi due momenti decisivi per lo sviluppo del linguaggio cinematografico.
Da dove cominceresti se dovessi sezionare un corpo umano?
Jeff, io voglio essere sincera con te. Tu cominci a spaventarmi. Hai sentito quello che ho detto? Tu mi metti paura.
Sta rientrando.
Jeff, ma non ti rendi conto di quanto sei ridicolo?
Che ti prende?
Stare qui a guardare dalla finestra per passare il tempo è un conto, ma farlo come lo fai tu, con il binocolo, formulando delle opinioni assurde su tutto quello che vedi, è addirittura morboso.
Ma tu credi che io lo consideri un divertimento?
Io non lo so come lo consideri, ma so che se non la smetti io me ne vado da qui.
Ma che c'è?
Ma insomma, che diavolo stai guardando?
Sto solo cercando di sapere che fine ha fatto la moglie di quel grassone. Ti sembra che questa sia una cosa da pazzi?
Ma perché pensi che le sia capitato qualcosa?
Per tanti motivi, è invalida, poveretta, ha bisogno di continua assistenza. Ma non ho visto nessuno andare da lei in tutta la giornata, perché?
E chi lo sa, forse è morta.
E dove sono i dottori? E le pompe funebri?
Starà dormendo, sarà sotto sedativi. Ecco, adesso lui è entrato, non c'è niente da guardare.
Ma invece c'è qualcosa che ho scoperto da questa finestra. Ho visto baruffe e discussioni animate e passeggiate notturne, grandi coltelli, una sega e corde. E poi da ieri non c'è più traccia della moglie. Ora tu mi devi dire dove è andata a finire e che cosa sta facendo. Dove può essere?
Questa è appunto una scena dalla finestra sul cortile, famosissimo, citatissimo, copiatissimo. In questi giorni sui social c'è un combattimento su un film di una delle piattaforme che è un omaggio abbastanza sbilenco e si chiama appunto La donna alla finestra. Stiamo parlando con Antonio Costa del suo libro Il richiamo dell'ombra, pubblicato da Einaudi. Soffermiamoci, Antonio, su due momenti nei quali appunto l'ombra sembra la protagonista assoluta. Sono due momenti lontani nella storia del cinema, forse hanno pochi punti di contatto, forse ne hanno tantissimi, però appunto non li voglio nominare io, quindi affido a te, che ne hai scritto nel libro, il piacere di presentarceli.
Sì, certo, alludi alla stagione del cinema espressionista tedesco e del film certo. Noir americano, che sono un po' i personaggi principali del mio libro. Però prima, se mi permetti, vorrei sviluppare un momento quella suggestione della finestra sul cortile, che cito per un motivo preciso, che è il film a partire dal quale Romer e Chabrol, nel loro aureo volumetto Hitchcock del 57, presentano appunto questo film come la proposta di una nuova caverna di Platone, in cui sulla parete di fronte separate dall'abisso del cortile, appaiono le silhouette dei fantasmi, dei desideri, delle ossessioni del personaggio che li osserva. Quindi la caverna di Platone viene integralmente recuperata da Romero e Chabrol per interpretare appunto uno dei film fondamentali della storia del cinema. Quanto all'altra domanda che mi facevi, i due personaggi principali del mio libro, vale a dire l'espressionismo tedesco e il cinema noir americano, sono i momenti in cui si fa ricorso a un uso esasperato delle ombre per interpretare la realtà metropolitana, nel caso del cinema americano, e per interpretare appunto la crisi dei valori che si manifestano nel cinema tedesco fra le due guerre. Per unire assieme questi due momenti io mi sono servito della categoria di oltranza espressiva che è stata introdotta non da un teorico del cinema ma da un grande critico letterario e filologo, Gianfranco Contini, il quale interpreta appunto la categoria dell'espressionismo secondo la dimensione dell'oltranza espressiva. Sono tutti quei casi in cui la tecnica e i mezzi espressivi del cinema vengono utilizzati per produrre un in più di significato che è il risultato di un lavoro di oltranza espressiva, cioè andare al di là della visione ordinaria per cogliere l'altro lato del visibile, l'altro volto del visibile, per ripetere il sottotitolo del mio libro.
Allora, Antonio Costa, Il richiamo dell'ombra, edizioni Inaudi, questo libro che hai curato, che abbiamo presentato qui a Hollywood Party, è stato un piacere averti, ti ringraziamo anche per la concisione, la chiarezza delle tue risposte, cosa che non è sempre comune, quando che invece è molto utile quando si parla in radio. Grazie mille Antonio Costa.
Grazie, buon lavoro.
Ti salutiamo col brano di un film di John Ford che non si può non amare, come diceva per l'appunto Godard, in tutte le sue scene. Sentieri selvaggi, un vero e proprio capolavoro.
Zio Ethan, poi ci parlerai della guerra.
La guerra è finita 3 anni fa, Ben.
Davvero? E perché non sei tornato a casa prima?
Ben, vai insieme a Martin. Marsh?
A letto, bambina.
Vai, Debbie.
Ti accompagno a letto.
Grazie, zio Ethan.
Passando, ho visto la casa dei Todd. Era disabitata. Hanno rinunciato. Sono tornati a cogliere cotone. Anche Jamison. Se non fosse stata Marta, credo che avrei piantato tutto anch'io. Del resto, ci pensavi anche tu prima della guerra. Volevi andare via. Poi sei rimasto senza una ragione. Perché?
Aaron.
Vuoi dire che devo andarmene? Sei mio fratello, Ethan. Puoi rimanere in casa mia tutto il tempo che vuoi. Vero, Marta?
Certamente.
Io pagherò per il disturbo. Ci sono 60 monete qui. E almeno 120 qui, dollari nordisti. Andiamo. Sono coniati di fresco. Non c'è un segno sopra. Già.
Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol.
Caravan Petrol. Caravan Napoli. Caravan Napoli petrolifera.
Caravan Petrol.
Ma già affittato nu camel, ma già cattato nu turbante, nu turbandarina, scende con pennacchio rosso e blu. Co fiasca manio da Muriel, cerco petrolio americano, mentre ballano i beduini, mentre cantano i tribù. cavalla stu camello col binocolo, l'altra con la turban di un archile. Ue si curioso mentre scava stu portu, si scorda del non è cosa che ho petrolio non c'è sta.
Alla alla alla,
ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla stu camello col binocolo, l'altra con la turban di un archile.
Beh, Renato Cregosone ci sta sempre bene. Adesso tra poco dall'ombra passeremo alla luce, ma prima Efisio Mulas deve darci ulteriori indizi, perché siamo qui che le aspettiamo a bocca aperta.
Ed erano a piena luce gli indizi che ho trovato, molto semplici. Sono qui proprio in questo angusto corridoio che porta verso la mensa. Allora, un DVD del tenente Colombo. E l'altro indizio è un trapezio da circo.
Parbleu.
335-56-34-296. Ci sentiamo alla fine della trasmissione.
Certo,
buon proseguimento.
Certo,
è difficilissimo.
Con grande piacere. Non ho capito. Non riesco a mettere insieme gli indizi, non riesco a mettere a fuoco, no. Soprattutto.
Ma qualche ascoltatore, secondo me, ci riesce, ci scrive, ci bagna il naso.
È molto
anche
probabile.
Oggi.
Sì, sì. Allora, passiamo dal cinema. Certo. No, prego, prego, Steve.
No, vai tu.
No, appunto, come dicevi, passiamo dalle ombre, le ombre del cinema, le ombre nei quadri, in varie forme artistiche, passiamo alla luce, perché vogliamo appunto che Gloria De Antoni, che è al telefono con noi. Ciao Gloria, bentornata.
Ciao, buonasera, ciao.
Ci racconti tutto sulla prossima edizione, veramente prossima, mancano pochi giorni, delle giornate della luce. Questo eri preoccupata il fatto che manchino così pochi giorni?
Sì,
siamo all'inizio di giugno, se non sbaglio. Vero?
Sì, comincia il 5 giugno. 5 giugno a Spilimbergo, voglio dire Spilimbergo, città del mosaico e della fotografia. E infatti il festival nasce un po' da questo, perché Spilimbergo, se mi posso dilungare un secondo, è stato il luogo di nascita del gruppo Friulano per la Nuova Fotografia, che è un gruppo nato nel 1955 che si ispirava al neorealismo, e da qui è nato il CRAF. Il CRAF è il centro di ricerca e archivazione della fotografia, che tutti gli anni in tutto il mondo fa mostre dappertutto, eccetera, e noi con loro quest'anno, come gli altri anni, facciamo una mostra con loro a Palazzo Taddea, che è nel castello di Spilimbergo, all'interno del castello di Spilimbergo, di Riccardo Ghilardi. Riccardo Ghilardi, ne avrete parlato forse anche voi,
la mostra
adesso, alla mostra, no, al Maxi, quella sul lockdown, sui attori, certo, i registi colti in momenti del lockdown, e lui coglie in questa 3 minuti, come si traduce. Sono praticamente gli scatti che lui ha fatto nei festival di tutto il mondo, da Venezia a Cannes, a Los Angeles, a Berlino, agli attori e ai registi un secondo prima del tappeto rosso, e quindi loro hanno 3 minuti, fotografi, per immortalare le loro celebrità. E questa è la mostra di Riccardo, che comincia che inaugura il festival il 5 giugno e che dura fino al 27 di giugno. E questa è una cosa, ci sono di tutti: Helen Mirren, la Rohrwacher, la Golino, la Trinca, Tilda Swinton, David Lynch, insomma c'è chiunque. Ecco, tra l'altro lui sarà anche il conduttore, l'attore di un workshop che si svolgerà il giorno dopo, per cui partecipano giovani e addetti ai lavori e curiosi. E questa è una cosa. Se non avete altre domande, dico anche qualcos'altro. C'è un'altra cosa.
No. Noi
siamo sempre sulla fotografia, perché il festival, certo, come voi già sapete, è dedicato agli autori della fotografia del cinema italiano. Questa è la ragione, certo, d'essere del festival. Però poi naturalmente ci allarghiamo ad altro. Appunto, la fotografia è uno di questi altri temi. Quindi c'è un'altra mostra su Alida Valli nell'occasione del centenario della nascita, a cura di Antonio Maraldi, mitico del Centro Cinema Città di Cesena, che raccoglie le foto di manifesti, foto di tutto il mondo, e questa è un'altra cosa. Dopodiché, insomma, io posso dire solo alcune cose, perché qualche sorpresa vorrei tenere,
no,
ma
no, quella è evidente, la vuoi poi appunto qualcosa, se sono sorprese si manifesteranno nel giorno giusto della sorpresa,
piccole sorprese, perché no, anche grandi sorprese,
piccole,
adesso perché quest'anno è stato difficilissimo, è inutile che faccia il solito discorso della pandemia, qui è al contrario, cioè per noi dei festival è stato difficilissimo quest'anno avere gli ospiti, perché tutti lavorano. Il bello di questo periodo è che registi, attori, direttori della fotografia, chiunque, lavorano perché hanno perso un anno e quindi recuperano, tra l'altro recuperano anche i sabati, ho saputo che era l'unico giorno in cui potevamo acchiappare qualcuno, e quindi insomma abbiamo fatto un po' fatica, però abbiamo comunque i 35 studenti delle scuole di cinema che seguono tutti gli incontri, più cioè seguono praticamente tutto, stanno lì dalla mattina alla sera, e sono tra i votanti, perché c'è un premio, no? Anzi, ci sono tre premi, il quarto di Spilimbergo è il premio, cioè il premio della giuria professionale, il premio dei giovani, appunto dei ragazzi delle scuole di cinema, poi c'è anche il premio del pubblico. E, beh, non la giuria, se volete vi dico la giuria, ma insomma comunque c'è la Vilma Labate, c'è Nicolai Brüer che ha vinto l'anno scorso, c'è Sergio Cromec Germani, vostra conoscenza credo,
certo.
Antica,
critico invisibile, è stato il critico invisibile all'inizio di Hollywood Party, ricoprendosi di gloria
Grbeck, e poi c'è Oreste De Fornari e Luciano Tovoli, presidente, che è inutile stare a dire insomma chi è.
Certo.
Ecco, poi c'è
un programma ricco, poi anche forse Gloria De Antoni, so che il festival, insomma, perché ci sono stato in passato, è un festival insomma al suo epicentro a Spilimbergo, ma poi coinvolge varie altre situazioni, no?
Certo.
È sparso a macchia d'olio.
Certo, beh, insomma, non esageriamo, a distanza 15-20 km, ecco, quindi non è che paesi intorno, città intorno, sì certo, noi facciamo anche degli eventi a Pordenone, naturalmente sede di Cinema Zero, e poi a Codroipo, a Sequals, non mi ricordo più, a San Vito al Tagliamento, insomma sì, noi giriamo. Certamente Spilimbergo è il cuore del festival, dove tra l'altro, ecco, una cosa che non è una sorpresa, ma la posso dirla, ci sono gli incontri di 8:30, no? 8:30 del Duce è presente, certo, tutti gli anni da noi, e noi tra l'altro siamo carinamente ospitati da loro a Venezia e a Cannes, e quest'anno l'incontro di 8:30 condotto da Laura Dellicolli, che si sa anche lei, insomma, il mondo della fotografia cinematografica, insomma, è parte di lei.
Con quel cognome.
Il converserà con Alessandro Preziosi e Maura Morales Bergman, che è la direttrice nel film La legge del terremoto, che è quello che Preziosi ha fatto. Non so se ne avete parlato, voi avete parlato di tutto, quindi l'avete avuto ospite. Sì, Preziosi, no?
Forse sì, non eravamo in conduzione,
niente.
Steve. No, non fare così. Noi. No, non eravamo sicuramente in conduzione noi due, ecco.
Quindi, vabbè.
No, non ti...
Insomma, è
ancora
difficile,
ci ricordiamo.
Che sfuga qualcosa questo programma, vabbè.
Cerchiamo di non lasciar passare nulla senza essere captato, sicuramente.
Ecco,
e sì, quindi ci sarà questo colloquio, insomma.
Questo colloquio con Preziosi, che ha debuttato nella regia con un documentario che si chiama La legge del terremoto, perché lui è stato un testimone del terremoto dell'Irpinia, no? Lui è napoletano.
E certo,
ed è andato in giro per i luoghi del terremoto, il Belice, Assisi, L'Aquila, Matrice, eccetera.
Sarà una cosa importante, sarà una visione, ma credo che tutte le visioni della Giornata della Luce sono sempre interessanti, partecipate, ben proposte, insomma, quindi chiunque ci vada si divertirà sicuramente molto. Allora, Gloria De Antoni, noi ti ringraziamo tanto. Le giornate della Luce,
c'è tempo
di
veloce. L'ultimissima,
certo.
C'è un omaggio a Rotunno, doveroso a Giuseppe Rotunno, e ci sarà, dico solo questo, Gianni Bozzacchi, fotografo, uomo di mondo, che voi produttore conoscete, che racconta una storia molto carina di quando Rotunno fu chiamato da Barbara Streisand, perché lo voleva per un film, e si incontrano e gli dice, mi dica un po' che cosa ha fatto, e lui l'ha guardata e le ha detto, dica prima lei. fantastico.
Fantastico, va bene.
Gianni, Gianni Bozzacchi è stato più di una volta a Hollywood.
sì. E allora
Gloria,
ti ringraziamo,
grazie, buon
Spilimbergo, a partire dal 5 giugno. Noi abbiamo scelto È stato il figlio per salutarti, questa clip di un direttore della fotografia, Daniele Cipri, che in questo caso è stato anche regista.
Nel quartiere erano contenti di fare credito ai nuovi signori.
Me lo potete mettere in conto?
Per una signora come lei?
Non c'è bisogno che si preoccupa, signora.
Non si preoccupi, signora, non si preoccupi. Signora.
Il tempo passava, i soldi però non arrivavano.
Sì, ma quando arrivano i soldi? Ma come? Lo dico, ma come? Con un assegno o direttamente in contanti? Sì. Beh, ce li portano qua? O dobbiamo venirci a prendere a Roma? Sì, chi sto capive? Chi sto capire? Chi... Minchia. Chi sto capire? Può darsi che dobbiamo firmare ancora una qualche carta. Ma non so, che dobbiamo uscire qualche documento.
Questa appunto è una scena di un film secondo me notevole, È stato il figlio di Daniele Cipri. È interessante quello che Gloria De Antonis ha raccontato, non solo del programma di Spilimbergo, ma anche di una situazione in cui stanno facendo davvero conto molti festival che conosciamo, no? Che per fortuna certo. I festival vivono anche di ospiti, vivono anche naturalmente di presenze, però appunto tutti stanno lavorando, quella è un'ottima notizia. Allora salutiamo la nostra ospite che è Giulia Minoli. Ciao Giulia.
Ciao, buonasera.
Ciao. Benvenuta
a Hollywood Party.
Domenica prossima, domenica 23 alle 23:30 come speciale del TG1 c'è un documentario, un lavoro realizzato da Giulia Minoli e da Emanuela Giordano che si chiama Se dicessimo la verità. Domenica 23 non è un giorno qualunque naturalmente, Giulia, Se dicessimo la verità ragiona su un tema importante, un tema che purtroppo continua ad essere di grande attualità. Il tema è quello della legalità. Giulia Minoli, ci vuoi raccontare come con Emanuela avete ragionato insieme a tante persone che avete incontrato su questo tema?
Sì, allora questo documentario è la tappa intermedia, finale di un progetto che dura da 10 anni, dove noi abbiamo portato in tutta Italia uno spettacolo teatrale che si chiama proprio come il documentario Se dicessimo la verità, e dove gli attori del nostro spettacolo sono anche formatori che vanno nelle classi e preparano i ragazzi a quello che vedranno a teatro. Il nostro è un teatro civile, teatro che racconta le storie vere di chi combatte la criminalità organizzata tutti i giorni nella propria quotidianità. Non solo quindi la memoria degli eroi che non ci sono più, che è importantissima, ma la conoscenza appunto di chi, magistrati, giornalisti, insegnanti, sindaci, facendo il proprio dovere ogni giorno combatte la criminalità organizzata. Questo documentario è il secondo che noi facciamo ed è incentrato particolarmente sulla più potente ma la più sconosciuta di tutte le mafie, che è l'Ndrangheta. L'Ndrangheta parte il racconto proprio dalla Calabria, quindi dal racconto di il primo imprenditore che ha denunciato l'Ndrangheta quando ancora neanche si parlava di questa mafia, che poi è riuscita nel suo obiettivo di essere la più sconosciuta, proprio perché è anche quella meno raccontata. Noi abbiamo raccontato anche la parte del movimento anti-Ndrangheta, quindi di tutto un movimento che c'è stato negli anni, che ha veramente lottato tantissimo contro l'Ndrangheta in quel territorio. E poi come la criminalità organizzata, grazie alla crisi provocata anche dalla pandemia, ha moltiplicato affari, investimenti. Abbiamo raccontato come dalla Calabria l'Ndrangheta in realtà viaggia di città in città, e quindi siamo andati a Vienna, a Copenaghen, a Malta, quindi abbiamo raccontato l'espansione invece in tutta Europa. Ovviamente tutto questo è stato fatto con lo sguardo di un gruppo che è il nostro gruppo di attori, formatori, registi, che da 10 anni viaggia in tutta Italia e che incontra i protagonisti di queste storie, sono le storie dello spettacolo e le storie del documentario. Raccontiamo la storia di Deborah Cartisano, dove l'Andrangheta ha ucciso suo padre, la storia di Giovanni Sissian, che è uno dei due giornalisti che ha denunciato l'Andrangheta in Emilia Romagna. Raccontiamo come la criminalità organizzata non aggredisce più solo l'impresa, ma oggi si offre come interlocutore disponibile, veloce e con i soldi in tasca. E questo ruolo proprio salvifico che si sviluppa grazie alla connivenza di cittadini che purtroppo non sono consapevoli così tanto del problema. Quindi è molto importante capire oggi come è fatto e come si muove il mondo complice del sistema mafioso. E
no,
come
infatti,
è davvero indispensabile che la collettività, tutti noi, invece di avere un fenomeno di rimozione di massa, possiamo acquistare una consapevolezza della gravità del fenomeno per contrastarlo, certo, davvero in ogni modo.
No, ma infatti Giulia, per questo dicevo, purtroppo dico, no, il tema della legalità non passa mai di moda, proprio perché il peso dell'illegalità è davvero spaventoso. Allora, ascoltiamo proprio un trailer del vostro lavoro, ricordo il titolo, Se dicessimo la verità, e poi continuiamo la nostra chiacchierata.
L'Andrangheta esiste perché noi la facciamo esistere.
Noi non siamo magistrati, non siamo giornalisti d'inchiesta o professori universitari.
Il nostro lavoro è raccontare storie, in questo caso storie vere.
Con l'Andrangheta puoi fare tre fini: o finisci in carcere, o finisci ammazzato, o finisci latitante.
Bisogna poter scegliere.
Scegliere da che parte stare, senza alibi, senza amnesia o rimozione di comodo.
Le mafie in genere non sono fuori dalla società, sono qua, sono tra di noi.
Il crimine organizzato non è un problema, è il problema.
La mafia ha capito benissimo che l'Europa è una prateria enorme, con un sacco di possibilità.
Le mafie approfittano delle crisi, i rifiuti, quelli derivanti dalle mascherine, dai camici. Tutto quel settore è stato immediatamente preso d'assalto.
We have a big problem as society as a whole. We want to make money. Come on, let's make money.
There are multiple companies which were involved in this, which were later revealed to be front companies for organized crime.
When you choose corrupt politicians, it is the electorate that is corrupt.
Qui abbiamo incontrato un'andrangheta capace di entrare in relazione con istituzioni, politica, economia.
Ma intanto c'è gente che si incontra, studia, scrive, lavora nelle scuole, nei luoghi che sono dimenticati dalla politica.
Crea impresa, fa volontariato, si mobilita.
Questa comunità è ancora fragile e scomposta, ma non si arrende.
Quando vi vedremo tutti uniti, pronti a combattere questa battaglia, noi saremo al vostro fianco.
Ma intanto diciamoci la verità, perché solo da lì si può ripartire.
Allora, questo è il trailer di Se dicessimo la verità, questo documentario che va in onda domenica sera su Rai 1, l'abbiamo detto, è per la giornata nazionale della legalità. Anche noi di Hollywood Party partecipiamo con un cinema alla radio curato da Francesco Munzi e Alberto Crespi. Francesco Munzi è il regista di Anime Nere, e fin di cui si tratta è quello. Brevemente, Giulia Minoli, ci racconti, oltre alla vostra attività di registi, come si configura il lavoro di questo gruppo che avete messo insieme?
Sì, allora, questo gruppo è un gruppo che lavora principalmente con i ragazzi delle scuole, ma anche con gli adulti, perché noi utilizziamo il teatro come strumento di educazione alla cittadinanza, ed è uno strumento potentissimo, perché dà la possibilità al teatro civile, quello che noi facciamo, di raccontare queste storie vere, ma c'è sempre poi un momento di riflessione. Alla fine di ogni spettacolo teatrale non è mai applausi e andiamo a casa, ma c'è sempre un momento di incontro con uno dei protagonisti veri delle storie che sono state raccontate, ed è un prodotto culturale che è stato pensato proprio per gli adolescenti, per i quali c'è pochissima offerta culturale a teatro, perché c'è una grande offerta culturale per i bambini e per gli adulti ovviamente, ma quasi zero, certo, per gli adolescenti. Quindi questo prodotto culturale è pensato per loro e per le famiglie e per gli adulti insieme. Gli attori sono anche formatori, vanno nelle classi attraverso il teatro, l'utilizzo del teatro e dei giochi teatrali, e effettivamente fanno educazione alla cittadinanza. E
quindi un'attività è un'attività continua che si, insomma, sì, in qualche modo vede nei vostri documentari, esatto, vede nei vostri documentari, diciamo, la punta dell'iceberg di un'attività che è continua e ramificata. Ti ringraziamo molto, Giulia Minoli, invitiamo tutti a guardare Se dicessimo la verità. Vai in onda su Rai 1 domenica sera alle 23:30, se
ricordo. 23:30, sì. Oltre a essere la giornata della legalità, è l'anniversario della strage di Capaci.
Certo, certamente. Certo. Le due cose coincidono. Grazie mille,
Ciao, Giulia,
Minoli.
Buon lavoro.
Grazie a voi.
E adesso chi abbiamo? Io ho paura tanto che ci sia la soluzione a questo punto. Io
c'è la soluzione, e lo diciamo subito, Efisio, e poi ovviamente a te il piacere di annunciare. Molti ascoltatori e ascoltatrici hanno individuato il film.
Ma Steve... perché sono geniali, ed io no. Perché gli ascoltatori di Hollywood Party sono attenti e sanno di cinema. Il film era Cielo sopra Berlino di Wim Wenders, 1987. Peter
cosa
Hanke,
c'entra?
Peter Hanke,
cosa c'entra il campo di calcio?
Peter Hanke ha scritto prima del calcio di rigore, dottor Della Casa.
Ah, mannaggia di pesce.
Siamo ignoranti.
Bravo.
Ammettiamo di non sapere.
E poi Rilke, il grande ispiratore di Wenders per questo film, Peter Falk, il tenente Colombo, uno dei protagonisti, il trapezio da circo dove la splendida e sfortunata Solveig Don Martin volteggiava durante le riprese del film. È stato un piacere stare con voi, dottori.
Grazie,
il piacere è tutto suo, Mulas.
Salutaci la prospettiva Nevsky, mi raccomando.
Per l'appunto, sì, adesso arrivo a dare un'occhiata. Buona serata,
sì,
e
meglio.
Buon fine settimana.
Ciao, a presto. Ciao. Leggiamo questo messaggio di Francesca che dice: da calabrese Locride, grazie, a proposito dello spazio dedicato appunto a se dicessimo la verità, emigrati anche a causa dell'andrangheta. Ciao Francesca. Siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Sì. E infatti è in corso anche il Festival Riviera, International Film Festival a Sesti Levante, ci vanno Bray Plaza e gli autori di Sampa, del documentario di cui si è molto parlato anche qui a Hollywood Party. E la sigla dice che i titoli di coda giungono. Francesca Levi e Maddalena Nisci hanno curato una trasmissione messa in onda da Fiore Liborio. Ringraziamo anche ovviamente la sala controllo di Via Asiago, ma ringraziamo soprattutto la nostra redazione, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Riccardo Amorese, sono persone che tutto il mondo vorrebbe avere, così come Claudio De Pasquali, Sefisio Mulas, Antonio Costa, Gloria De Antoni, Giulia Minoli, ma il non plus ultra è sicuramente Enrico Magrelli.
Però diciamo subito, Enrico Magrelli e Steve Della Casa non sono sul mercato, quindi non fate offerte che noi rifiuteremo sicuramente.
Sdegnati. Adesso tre soldi però, tre soldi, mamma termini. Viaggio nella stazione l'hanno fatto Francesco Conte e Federica Manzitti.